La noche del 10 con El Muto e il Loco.
Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando.
La noce del 10, martedì 28 giugno.
Riparte con una bella notizia.
Dimmi tu che anno, Muto.
Anno 1948, costituzionale.
È tornato il Muto, come avete sentito, eh?
Sì, e quindi la politica non mancherà, sarà metaforica, ma permeerà tutte quelle che saranno le nostre parole di sport.
Che come sempre è molto connesso alla politica, ne abbiamo parlato spesso.
Sì, anzi è proprio legato a doppio filo, a doppia catena con la politica negli ultimi tempi, in quelli di calcio scommesse e di quant'altro, perché...
politica? Una dichiarazione un po' pelosa.
Esatto, sicuramente una dichiarazione pelosa, non poteva che essere così al mio ritorno.
Si parlava di politica, un esponente della politica del 2010, no?
Sì, ha voluto riconoscere.
Ha voluto dire la sua. Sentiamo. Ma se perché? Ne dice un'altra. No, non ne dice più.
Non ne dice un'altra, anche se con una gomitata si era preso lo spazio. Salutiamo il padroncito e salutiamo El Loco.
E subito il padroncito è entrato a gamba tesa sulle tue gambe, mancava?
Parlando di peli e di peli che sono rimasti, come dire, sulla bocca.
Quello è un altro programma.
Quello è un altro programma e a noi non piace, e non piace parlare, e non ci piace nemmeno parlarne.
Come non ci piace dover affrontare la prima notizia della giornata.
Ce l'ho anch'io. Solo che io, dopo un approfondito esame, ho scoperto che la mia omosessualità è lesbica.
Bravo, l'importante è fare gli esami, eh?
Sì, importante che dica questo.
Conoscersi
mentre...
prima di tutto.
Mentre io ritorno proprio oggi come inviato speciale per la noce del DS Samba Radio da Madrid, dove ho seguito il weekend dell'orgoglio gay.
Beh, hai seguito anche altri eventi sportivi, spero.
E tantissimi altri eventi sportivi di un agonismo di cui voi nemmeno potete immaginarvi. Però dobbiamo fare quello per cui i nostri grandissimi sponsor ci pagano, e quindi fare informazione sportiva. E come al solito, non appena rientrato, la prima notizia è subito negativa.
È subito negativa, soprattutto per il padroncito, che è un tifoso di vecchia data.
Padroncito, esatto, tifoso di vecchia data, gemellato.
Però è una brutta notizia per tutti gli amanti del calcio mondiale in generale. La retrocessione del River Plate,
la retrocessione della squadra che gioca al Monumental di Buenos Aires.
Ovviamente ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, si era qualificato per lo spareggio salvezza, sì. Grazie a tutto quel sistema strano che c'è in Argentina per le promozioni retrocessioni, quello dei promedios, che quindi le ultime tre vanno direttamente, la quart'ultima, se non sbaglio, gioca lo spareggio con
la neopromossa,
con una delle neopromosse. In questo caso era il Belgrano di Cordoba, che ha affrontato il River, aveva vinto 2-0 l'andata, come avevamo detto. Al ritorno al Monumental il River doveva giocarsi tutto per ribaltare il risultato e non ce l'ha fatta.
Poi...
e sono arrabbiato, non perché ho pareggiato, sono arrabbiato perché è uno schifo sta roba qua, io non ho mai visto una roba del genere.
Lui è Jota Lopez, l'allenatore del River Plate, che tra l'altro dimissionario dopo questo disastroso risultato.
Dai.
Non è colpa sua. Adesso dobbiamo affrontare un processo in diretta, sì, per scoprire dove stanno le colpe.
Cerchiamo di trovare i colpi.
Allora, complimenti per questi processi in diretta.
Grazie, è doveroso farlo. Prima di tutto dobbiamo però dare la cronaca. La partita si è conclusa sull'1-1, quindi risultato complessivo 3-1 per il Belgrano. Aveva segnato subito Mariano Pavone, il bomber della banda.
Il River.
Però il River poi non è riuscito a raddoppiare, nonostante una pressione per tutto il primo tempo e anche per la prima fase del secondo tempo. Poi un pasticcio difensivo dei giocatori del River ha portato al pareggio 1-1 da parte dell'attaccante del Belgrano. Il River quindi un forcing finale ininterrotto, attaccato, perché comunque
avrebbe dovuto segnare altri due gol,
doveva raggiungere il 3-1. La possibilità c'è stata, perché a pochi minuti dalla fine, rigore per il River Plate, si presenta dal dischetto Mariano Pavone ancora, era un pallone pesantissimo,
sì,
e se l'è fatto parare. Non è... bisogna...
Sì, ora stiamo parlando...
con tutte le cautele del caso, non è facile segnare, tirare un calcio di rigore nel clima del Monumentale infuocato.
In un clima da retrocessione.
Quindi penso che l'errore dal dischetto non possa essere imputabile come una colpa.
Clima che poi abbiamo visto cosa ha portato nel dopo partita.
Infatti, la partita si è conclusa quindi sull'1-1. Il Belgrano ha mantenuto il pareggio, i giocatori del River scoraggiati. La partita tra l'altro si è conclusa a pochi minuti dal 90esimo, perché ci sono state diverse invasioni di campo, lanci di oggetti, era troppo pericoloso continuare nel classico clima argentino.
Ma come, dove siamo, cazzo? Cos'è diventato il calcio? Una giungla, cazzo!
Effettivamente è stata un po' una giungla, ci sono stati diversi feriti, diversi arresti durante i disordini del dopo partita.
Era prevedibile che finisse così, la frustrazione ovviamente è venuta a galla e ha portato a tutto ciò. Ormai però la retrocessione era maturata, servivano due gol nei minuti di recupero. Sì, è sbagliato da parte dei tifosi interrompere la partita e non permettere nemmeno alla squadra di giocarsela, anzi rischiare di farla perdere.
Io capisco però la frustrazione che hanno vissuto loro, sostenitori di una delle squadre più titolate del mondo, che stanno vivendo un momento così, e quindi andrei ad analizzare le cause di questo momento.
Sì, e noi maestri in questo cercheremo di
colpevolizzare qualcuno.
Di colpevolizzare naturalmente qualcuno, perché qualcuno ha la colpa.
Ringraziate Mister Varidoianis. Ringraziatelo, cazzo. Una brava persona. E aiutatelo Mister Varidoianis, cazzo.
Effettivamente, ecco, adesso sì, Varidoianis non c'entra, però io
si sollevano le note voci di categoria a difesa del mister del River e dello staff tecnico.
L'allenatore ha fatto quello che ha potuto, non percepiva stipendio, lui era un ex allenatore delle giovanili del River, dove probabilmente tornerà, è arrivato per salvare un po' la situazione che era già ampiamente compromessa.
Sì.
Stiamo parlando della situazione che ha lasciato nel 2009 l'ex presidente del River Plate, José María Aguilar, che quando ha terminato il suo mandato, il suo secondo mandato tra l'altro, perché lui è stato dal 2001 al 2009 alla presidenza del River, ha lasciato la squadra con un debito di 140 milioni di dollari.
Sì, un debito...
Abbiamo anche la contestazione, evviva! Vergogna!
Noi stiamo dando dei dati di fatto, sì. Non è contestazione.
Attenzione però, prendiamo bene i numeri, inquadriamoli e contestualizziamoli. Un debito così è stato percepito in Sud America, dove i debiti bisogna in qualche modo onorarli.
Sì, soprattutto i debiti nel senso di pagamenti di stipendi dei calciatori che non percepiscono lo stipendio da tantissimo tempo.
E non sono calciatori che percepiscono gli stipendi che dei nostri concontinentali.
Anche. Quindi la nuova dirigenza ora di Daniel Passarella, che da un paio d'anni sta cercando di risollevare la situazione, tra l'altro cercando soldi in ogni dove, perché ho visto che ha cercato delle sponsorizzazioni dall'Unione dei Macellai Argentini, cercava qualsiasi possibilità di reperire qualche spicciolo per fare del mercato e per pagare gli stipendi ai propri calciatori. La situazione ha portato a questo disastro anche sul campo.
Sì, è normale che comunque un disastro di questa entità a livello di società e di dirigenza e ha le sue ripercussioni sul campo. E se poi ci mettiamo dentro e aggiungiamo gli aspetti religiosi del caso, ovvero il rifiuto di un'icona come Ariel Ortega nella prima parte, alla fine della prima parte del campionato,
infatti,
la conclusione ormai diventa facile, comunque rinunciare a quel fantastico ubriacone che ha lasciato che ha lasciato questo bel ricordo.
Hai parlato
in Italia al Parma e alla Samp.
Sì.
E lui era un'icona, c'è poco da dire, ok, bevitore, una bandiera e
un uomo spogliatoio. Secondo me questo è l'unico errore imputabile alla nuova dirigenza, al nuovo staff tecnico, cioè la cacciata di Ariel Ortega, che era comunque un giocatore, sì, che sul campo può sempre dire la sua, inventarsi la giocata.
Però fuori dal campo,
nello spogliatoio
era una figura importante,
una figura fondamentale fuori dal campo a contatto con gli spogliatoi nei bar della zona del Monumentale. È sempre stato sicuramente una figura di riferimento e che comunque serviva da collante tra campo e tifoseria.
Una figura che è stata rimpiazzata nell'ultima parte della stagione da Mattias Almeida, che ricoprirà questo ruolo.
Mattias Almeida, che è arrivato con la sponsorizzazione dell'Unione dei Macellai.
Non si sa se è così, però lui lascerà il calcio giocato dopo al termine di questa disastrosa stagione per dedicarsi alla panchina. Sarà lui il nuovo allenatore del River Plate, che tenterà la risalita in Serie A.
Beh, e quale allenatore migliore per affrontare una serie minore, no?
Io guardo tutti in faccia, tutti, dal primo all'ultimo, perché sono serio, cazzo, vado a lavorare con serietà.
Questa è la prima dichiarazione di Mattias Almeida sulla panchina del River.
E lascia, fa già tremare gli avversari del prossimo campionato minore argentino.
Non è solamente una questione sportiva, calcistica sul campo, quella che dovrà affrontare il River Plate prossimamente, ma è soprattutto una questione societaria, come abbiamo detto, perché i problemi stanno lì. Infatti, dopo i disordini, è possibile, anzi è quasi certo, che il River Plate affronterà la Serie B con una penalizzazione. Per esempio, come è successo alle squadre retrocesse nella passata stagione, mi sembra l'Olimpo, che era retrocesso con dei disordini analoghi, 18 punti di penalizzazione, che non sono pochi per ripartire cercando subito un ritorno in Serie A.
Ma dai, su, figa, su, basta!
Ecco, queste possono essere le parole che credo uniscono tutti i tifosi del River. Partire con 18 punti di penalità è un po' troppo duro, soprattutto per una squadra che deve ritornare al più presto nella massima serie dopo aver vinto 33 campionati argentini, due Coppe Libertadores, una Coppa Intercontinentale.
Infatti,
in 10 giorni risolverò questo problema.
A soccorso del River, come abbiamo sentito, si è schierato anche un illustre tifoso del Boca Juniors, rivale di sempre, e un guru della nostra trasmissione, Diego Armando Maradona.
Con perdono delle damas, che la chupen, che la sigan chupando.
Ha detto queste parole,
però non riferendosi questa volta da sportivo e da simbolo del calcio quale è, non riferendosi al dramma del River.
Le ha dette riferendosi all'ex dirigenza del River Plate, che lui ha attaccato per la gestione di cui abbiamo reso conto un attimo fa, e ha attaccato le connessioni che ha avuto l'ex presidente della banda Aguilar con il presidente della federazione Grondona, con cui Maradona è in lotta da diversi anni oramai, lotta che si è inasprita dopo l'esonero dalla nazionale, dopo i recenti mondiali. Infatti Maradona ha presentato un esposto per amministrazione fraudolenta della società del River Plate. Quindi bisogna anche vedere come si risolverà questa situazione.
E a noi affascina sempre Maradona quando inizia a muoversi come commissario politico.
La denuncia è per atti illeciti commessi dalla dirigenza del River Plate con la complicità, in accordo o per omissione, della Federcalcio argentina.
Non ha avuto paura a prendere dentro tutti.
Come sempre, tali illeciti avrebbero portato all'attuale situazione di indebitamento del club e alla crisi calcistica sfociata nella recente drammatica retrocessione. Di fronte a tale situazione risulta imprescindibile l'intervento della giustizia.
Queste sono le parole ovviamente di Maradona. Sono le parole che noi sottoscriviamo.
Sottoscriviamo
quindi.
E chiediamo chiarezza, chiediamo giustizia e ci auguriamo un pronto ritorno del River Plate nella Serie A argentina, nel calcio che conta anche a livello internazionale.
Lì dove deve stare una realtà come quella del River.
Dello Smilionarios.
E
mandiamo una canzone.
E non potevamo che mandare questa canzone dedicata a River e alla nuova dirigenza. Allo Black, I Need a Dollar.
L'hai scelta tu. Ci risiamo dopo la canzone.
E il River necessita di qualche milione di dollari.
140 per l'esattezza. Ce la faranno, dai.
Ce la faranno, in bocca al lupo al River e giù il cappello per tutto quello che è stato nel calcio argentino.
Sì, e riprendiamo col calcio.
C'era una volta in Italia uno che era un dittatore, un tiranno, un padrone di tante cose, c'aveva i giornali, la televisione, anche la squadra di calcio. C'era una volta, il bambino a cui lo racconta dice adesso, e adesso c'è ancora.
No, l'ex presidente del River.
Questo è quello che ha detto l'ex presidente del River.
Che ha portato a questa situazione, non c'è più. Quindi sì, siamo salvi. Da questo punto di vista ci è andata bene. Come è andata bene alla Spagna l'europeo di calcio Under 21, infatti
la Spagna vince anche l'europeo Under 21, questo lo segnaliamo a tutti i calciofili,
Non era difficile da pronosticare, infatti l'avevamo pronosticato tipo 2 settimane fa.
Sì, però sai che noi non facciamo... cioè non contiamo in queste cose perché noi becchiamo sempre le...
Sì, senza avere nessun contatto con Signori, con Paoloni,
no, insomma abbiamo il numero di Beppe Signori, il numero di...
sì,
ogni tanto
manda
dei messaggi
chiamato.
Noi cerchiamo insomma di, di dirveli senza citare la fonte.
Ma io non gli ho fatto domande, tu eri via quindi non lo sai come mi sono comportato.
Esatto, questa volta per l'europeo ha deciso direttamente lui di chiamare, però non ha chiamato noi, ha chiamato Tagliavento in occasione della finale,
l'arbitro della finale. No, non è vero, perché la Spagna ha meritato sul campo questa vittoria.
E come
vergogna! Altro che valori! Valori del buco del culo! Questa quelli, è la storia!
Quelli vinti da tutti gli scommettitori che hanno scommesso Spagna penso che siano valori abbastanza bassi, perché era quotata, penso, era una stima molto semplice, no?
Sì, è molto semplice, poi si è imposta col gioco.
Sì.
Sicuramente sotto questo profilo, e soprattutto si è imposta grazie al prodotto ai prodotti delle varie giovanili del paese, delle canteras spagnole, che non è solo Barcellona, quindi, perché
infatti
ricordiamo che la canteras del Barcellona ospita anche molti stranieri.
Sì.
Le canteras spagnole invece vincono questo campionato europeo.
Dal Barcellona si è espresso bene il centrocampista Thiago Alcantara, protagonista anche in finale, ha segnato il gol del raddoppio, infatti la partita è finita 2-0 per la Spagna sulla Svizzera. Ma la rivelazione là davanti è stato Adrián, che ha segnato diversi gol, se non sbaglio 5 o 6 in tutto il torneo, e
assistito da Mata, che però già lo conosciamo e sappiamo essere giocatore di altra categoria.
Mata, prodotto del vivaio del Valencia.
Sì.
Adrián dal Deportivo La Coruña,
del Depo.
Quindi un po' da tutta la Spagna arrivano prospettive interessanti che non arrivano in Italia.
Che non arrivano in Italia, non solo non arrivano in Italia, non si è vista nemmeno la Germania, non si è vista nemmeno la
Portogallo,
l'Inghilterra, che ha fatto da sparring partner nel girone,
l'Olanda,
totalizzando solo 2 punti, mancava l'Olanda.
Mancavano tantissime grandi, al punto che le 3 squadre europee che si sono qualificate alle Olimpiadi 2012 sono la Spagna, la Svizzera e la Bielorussia.
Toccherà a loro, non c'erano proprio nemmeno qualificate nelle migliori 8. E parteciperanno Bielorussia, Svizzera e Spagna ai giochi olimpici. Avrà accesso di diritto l'Inghilterra?
Probabilmente sì.
Avrà accesso di diritto l'Inghilterra?
Dobbiamo chiarire, ma è
ma solo perché è paese ospitante.
La Bielorussia infatti ha battuto nella finalina per il 3° posto la Repubblica Ceca, al contrario della Spagna che si è imposta per il gioco, per la capacità di far girare il pallone. La Bielorussia si è imposta per la capacità di non prendere gol, perché...
dei nostri fratelli e delle nostre sorelle rom, e abbracciarli alla faccia loro.
Abbracciamoli come se abbracciate la difesa bielorussa attorno al proprio portiere, un catenaccio impressionante.
Per 7 partite è rimasto abbracciato.
Per 7 partite fino all'88esimo della finale per il 3° posto, quando Filipenka ha segnato il gol determinante per qualificarsi alle Olimpiadi.
Il
appunto
gol pesantissimo della Bielorussia nella finale con la Repubblica Ceca. Bielorussia che sarà anche qualificata fortunosamente nel girone, totalizzando 3 punti come Danimarca e Islanda.
Pari punti, ma probabilmente gli scontri retti, la differenza reti, hanno premiato i bielorussi.
Non la differenza reti, è stata stavolta, credo, la classifica avulsa.
Ah, sì, non lo so. Infatti è strano, comunque alle Olimpiadi li rivedremo, loro che hanno eliminato gli azzurri, tra l'altro.
Nelle qualificazioni all'europeo, alla finale dell'europeo.
È il terzo titolo europeo per la Spagna Under 21. Parlaci del calcio spagnolo, tu che l'hai vissuto.
Parlare del calcio spagnolo è abbastanza scontata il trionfo della Spagna, anche quello dell'Under 21, perché comunque i giocatori spagnoli e soprattutto i prodotti delle giovanili spagnole hanno la possibilità di giocare, di mettere piede in campo, lo fanno addirittura al Camp Nou, spesso e volentieri, inseriti da Guardiola negli schemi del Barcellona. Non parliamo degli altri, che comunque stanno facendo bene. L'unica nota di biasimo al calcio spagnolo rimane quella della superpotenza economica dei due super club, ovvero di Barcellona e Real Madrid, che stanno mettendo a punto un mercato abbastanza scomodo, ovvero stanno andando a pescare anche giocatori del campionato spagnolo e chiudendo un po' le prospettive alle squadre che potrebbero essere outsider, sì, nel prossimo campionato. Infatti gli spagnoli danno per scontato una corsa a due
e si gioca per il terzo posto, poi praticamente si giocherà Valencia, sicuramente per il Malaga e tutte le altre si giocano per il terzo posto.
Si giocherà per il terzo posto e speriamo che sia una sfida viva, anche se il Valencia dopo la stagione scorsa
sembra la
favorita e rinforzarsi ulteriormente e fa leva sul pubblico.
È vero, il pubblico del sud è sempre caldo,
mentre
com'è?
Il Villarreal farà leva sui Dineros.
Anche il pubblico del Villarreal non fa mai mancare l'appoggio ai sottomarini,
sì,
gialli.
Città piccola che non ha...
Però lo stadio è sempre pieno.
Sì, lo stadio è sempre pieno, sì, sicuramente il calcio di Beppe Rossi e
se resta perché...
piace agli spagnoli, ma piace credo a tutto il mondo tranne che al signor Marcello Lippi, che ho saputo che ha intenzione di risedersi su una panchina.
Su che panchina?
In vista dei mondiali, credo, non degli europei, dei prossimi mondiali in Brasile.
Su che panchina?
Sono 2016.
2014.
Sì, 2014. E non si sa ancora la panchina, è stato intervistato, probabilmente lo intervistano sempre in estate, ve lo incrociano lì a Viareggio sul mare, cioè se lo trovano davanti
dei marmi,
sono lì per andare
assieme vicini di ombrellone, gli fanno due domande.
È il classico paparazzo che va in cerca di matri, che si incrocia davanti a sto cadavere e non può risparmiarsi la solita domanda: tornerà ad allenare? Incrociandogli le dita gliela fa e lui sempre risponde sì.
Però la Juventus potrebbe tornare anche, Marcello Lippi.
Potrebbe tornare su una panchina di un club.
In un ripetersi di qualcosa che purtroppo abbiamo già visto.
Perché no?
No
sulla panchina della Juventus, che sembra anche quest'anno imporsi sul mercato.
non solo.
Marotta ancora. Carta bianca ancora Marotta dopo il bene che ha fatto l'anno scorso.
Carta bianca e 120 milioni da spendere.
E 120 milioni da spendere.
E probabilmente una lista di 15 giocatori da comprare.
Esatto. Vediamo quanti ne mette assieme e... Però per le altre notizie di calciomercato prendiamo tempo, perché
abbiamo divagato, ma dovevamo parlare del Mondiale 2011, il Mondiale di calcio femminile.
Sì.
Si sta giocando in questi giorni in Germania, come quello che si è giocato l'estate scorsa.
In Germania
nel 2006,
e in che stadi si gioca?
Negli stessi stadi del Mondiale 2006.
E che non è da poco per un Mondiale femminile. Anche perché infatti bisogna trovarle le 50.000 persone che riempiono.
Per esempio all'Olimpia Stadion il 26 giugno a vedere Germania-Canada c'erano 73.680 spettatori.
E noi l'abbiamo detto e... L'organizzazione sportiva dell'evento e la Federcalcio tedesca risponde così: con 73.680 spettatori dopo i 412 spettatori in 18 partite del torneino che hanno fatto al Bergamasco tra Svizzera, Italia e Svezia e Nazionale.
È una questione di organizzazione e anche sul campo la nazionale tedesca risponde adeguatamente, infatti ha vinto la sua prima partita 2-1 contro le canadesi, allenate da Carolina Morace.
Oh, Carolina Morace, che ricordiamo si era avvicinata a suo tempo addirittura al calcio maschile. Non sappiamo dirvi se per gossip, per girare uno spot sulle patatine Amica Chips o...
Io di patatine ne ho preso tante, gustose, fragranti.
Non ce la faccio a stare senza. Le ho provate tutte.
Americane, tedesche, olandesi, con la sorpresa.
La Morace è stata sempre precisissima nel suo commento delle partite in diretta per Tele Monte Carlo, soprattutto, me
sì,
la ricordo benissimo.
Come ci ha parlato di calcio la Morace... difficilmente
come ci ha insegnato calcio la
Morace, perché ricordiamo che si dava del lei,
è vero,
e difficilmente qualcun altro la eguaglierà in questo. Parliamo della prima giornata, Nigeria-Francia 0-1, ha segnato l'ottima De Lì.
Germania
perché
Canada.
Il calcio femminile piace, ma fa piacere, credo,
ovvio. Germania-Canada 2-1, hanno segnato la Gare Frekes e Okoino Dambabi per la Germania, nomi sì, non proprio tedeschi, però sì, si sa, è una società multiculturale. Per le canadesi ha segnato Sinclair, e quindi il gruppo A vede Germania-Francia a 3 punti, Canada-Nigeria a 0.
Gruppo B, dove giocano Giappone, Messico, Inghilterra, Nuova Zelanda. Giappone, Nuova Zelanda 2-1, Nagasato, Miyama, e per la Nuova Zelanda R. La Nuova Zelanda che c'è nel calcio maschile ma anche nel calcio femminile, e Messico, Inghilterra 1-1.
Ocampo e Williams, marcatrici. Sì. Ricordiamo che l'Italia non è ovviamente presente a questo mondiale.
Non è rappresentata in questo mondiale.
Però non è presente neppure la Spagna, stranamente. Questo è un sintomo.
Ma
che...
dai, su, figa, su, basta.
Per queste, chiudere, due, ma... per queste due assenze a proposito del calcio femminile, passiamo la palla ad altri programmi che affronteranno la questione del macismo.
Sì,
sicuramente
parti,
più diffusa nei paesi mediterranei.
Affronterà la
non lo so, passiamo
macismo.
La palla al gioco delle parti. Che.
Mandiamo una canzone
dedicata alle atlete in campo in questo ultimo periodo.
A quelle della campionati. Corea del Nord da parte
sì,
mia.
Sì.
Un applauso.
È il momento del calciomercato. Wow, il calciomercato italiano, eh? Paura vera. Casse piene e soprattutto osservatori, direttori sportivi di grandissima qualità. Abbiamo fatto il nome di Marotta prima, e allora parliamo del calciomercato italiano.
Abbiamo parlato tanto anche di Sabatini in questo periodo.
E anche Sabatini non scherza.
Alla Roma,
e lo sa bene il padrone.
Fuochi artificiali.
Mossa nel negozio del mio sedile che si chiama 4 e mezzo.
Saluto prima di tutto il Picciu, che dopo l'esordio di venerdì alla noce del DS è tornato a trovarci anche oggi.
Ciao belli, bene?
E ha molte cose scorrettissime da dire.
Sì, sì, sto per emozionarmi, mi sto preparando fisicamente e psicologicamente per buttare fuori tutto.
Sì, ha già notato il nome di Drogba, ma credo che abbiano sbagliato i giornalisti del Corriere della Gazzetta dello Sport.
A chi lo accostano Drogba?
Al Marsiglia, credo.
Beh,
ritorno alle origini.
Sarebbe un ritorno a casa, lo vedrai bene. Però invece è il Picciu.
So che non prendi troppa. So che tu sta bene, non stai, sogno.
E il Picciu vuole parlarci di Hamsik, perché lui è più interessato alle vicende in casa rossonera.
Sì, mi sembra la classica scappellata notizia a caso della settimana, se non del mese, se non dell'estate, sinceramente.
Ma anche
o
se
una cosa per alzare il prezzo, una cosa così per improntare la
dici
trattativa.
Di sì?
Sì, sì. Sento un po' come... Poi mezzala, scusate ragazzi, mi sto cercando una mezzala. Mezzala, se Hamsik è una mezzala.
Anche se ho notato, però io ti correggo, ho notato che ultimamente i giornalisti sportivi puntano direttamente al giocatore.
Hai parlato di giornalisti sportivi, ma la notizia di Hamsik al Milan, leggi bene da che giornale è stata data? Dalla Pravda.
Attenzione, l'autorevolezza, ragazzi, è un master.
Quindi, se è data dalla Pravda, noi siamo quindi obbligati a passarla come notizia.
Ovviamente vera.
Ovviamente vera.
Venerdì prossimo, Hamsik presentato al Milan.
Anzi, possiamo già darvi la data appunto della presentazione e l'orario.
Chiamato Adrianone prima.
Sostanzialmente è successo che Hamsik ha dichiarato che andare al Milan per lui sarebbe una svolta per la carriera, lui ci andrebbe molto volentieri, nonostante le promesse del presidente del Milan, che al momento non mi ricordo chi è, che aveva detto prima delle elezioni nella città di Napoli che non avrebbe mai comprato Hamsik.
Tra l'altro...
Quelle famose elezioni...
C'era una volta in Italia uno che era... dittatore, un tiranno, un padrone di tante cose, c'aveva i giornali, la televisione, anche la squadra di calcio.
Ma Milan.
C'era una volta il bambino a cui lo racconta, dice adesso, e adesso c'è ancora.
Ah, era lui il presidente del
questo
Milan.
Questo è Zapatero prima di andare in pensione.
Pensavo che fosse Mohamed Esposito, ma probabilmente mi sbaglio.
La voce ricordava Mohamed Esposito.
Ricordava Mohamed Esposito.
Sì, Mimmo Esposito.
Mi sembrava, leggermente uguale.
Quindi in attesa di sviluppi sulla trattativa Hamsik, dall'altra parte di Milano, sponda nerazzurra, c'è una trattativa fatta.
Appunto parlavo dei giornalisti sportivi che dopo 20 anni di mercato fatto dai giocatori hanno capito che devono andare direttamente dal giocatore e non parlare col direttore
effettivamente
sportivo.
Effettivamente è vero.
O con i presidenti vari.
Il colpo di cui parlavo messo in atto dall'Inter è Jonathan.
Del Grande Fratello 2010.
L'esterno destro.
Grandissimo esterno destro del Grande Fratello 2010.
Ospite in diverse edizioni del Chiambretti Night pure, ce lo ricordiamo bene. Brasiliano di 25 anni, è stato preso penso per sostituire Maicon, che è dato in partenza da tutti.
Sì, Maicon sì, andrà al piano del Chiambretti Night.
O a sostituire il vocalista.
Quindi resta in azienda. la Juventus, come abbiamo accennato prima.
Aspetta però, perché Maicon, è famosa la notizia di Maicon partente, anche l'anno scorso lo si dava per tutta l'estate partente verso il Real Madrid,
sì.
Ma intelligentemente ci fanno notare che Sergio Ramos fa il suo stesso ruolo,
sì.
E che non è esattamente l'ultimo arrivato e potrebbe prenderla male.
Eh sì, però potrebbe anche spostarsi centrale Ramos, secondo me, no?
Ah beh sì, perché fare peggio di Arbeloa e...
Raul Albiol.
Era Raul Albiol in mezzo.
Io fossi Mourinho, se non prende Lucio, come non dovrebbe prenderlo, spostando Ramos centrale e Maicon a destra.
Quindi possibile la partenza di Maicon.
E voi comprereste Maicon in questo momento storico?
Io no.
E dico storico apposta.
Io no, prenderei mai.
Io no, anche perché... costa,
cioè, o è un saldo con sopra un fiocco,
infatti.
Sì, sì, certo.
Il dito direi
costa e non so quanto valga.
Gli altri nomi che li stiamo portando avanti da diverse settimane sono quelli di Agüero, di Pastore, di Sanchez. Sono delle telenovelas più che delle trattative di calciomercato, anche perché siamo sempre al punto di partenza.
Sì, anche perché ad esempio il Barcellona così vicino a Sanchez ci pare strano, soprattutto quando si avvicina con più convinzione a Fabregas.
Sì, che forse servirebbe di più alla causa Barcellona piuttosto
che un Sanchez, sì. Potrebbe giocare nel tridente classico davanti Sanchez. Però un giocatore come Fabregas,
tridente che già sta schierando Villa, Messi,
Pedro
e l'ultimo preso l'olandese
Affellay,
infatti,
sì.
Quindi ce ne hanno di
materiale. Il contrario di quello che può vantare invece è la Roma, che deve muoversi sul mercato. Il padroncito vorrebbe intervenire, lo sappiamo.
No, volevo far vedere questo anello che ho sul dito e che magari lo faccio notare.
Luis Enrique è a Roma e cerca casa. Da ieri sera il nuovo tecnico giallorosso è nella capitale per organizzare la propria vita privata in vista della nuova avventura sulla panchina della Roma, che inizierà ufficialmente a luglio con la presentazione e l'inizio del ritiro a Trigoria.
Quindi ritiro quello che ho detto, il DS della Roma Sabatini si muove alla ricerca della casa per Luis Enrique, aspettiamo per il mercato. Tranquillizziamo così i lupacchiotti, che potranno aspettare tranquilli ancora... credo fino alla fine, fino alle buste di agosto. Quando riusciranno a riportare a casa
Andreolli e basta.
No, perché ci sono dei nomi. Il DS della Roma, Walter Sabatini, si concentra sul mercato dei portieri. Incontrerà i dirigenti dell'Ajax, forte dell'accordo con Stekelenburg, che resta favorito su Romero, Kameni e Viviano.
Favorito, però sembra che vogliano prendere 4 portieri la Roma per la prossima stagione.
Perché Zotti deve anche venderne 3.
Zotti probabilmente non rientra dal prestito.
Speriamo.
Quindi cercano di coprirsi. Questa gravissima assenza sarà coperta da 4 portieri.
Alexis Sanchez, di cui abbiamo parlato prima, ha dichiarato: o vado al Barcellona o resto, quindi ha le idee molto chiare, sì. Anche lui rifiuta così Manchester City, Inter e tutte le altre grandi che erano molto vicine nell'ultimo periodo.
Zapata vicino al Villarreal.
L'ha detto su Twitter, perché Zapata ultimamente aveva scritto su Twitter di essere molto vicino alla Liverpool. E adesso su Twitter ancora smentisce e dice: sono molto vicino al Villarreal.
Bisogna...
Che squadra è Twitter?
Dovremmo essere...
non si sa.
Dovremmo essere sicuri che l'account di Zapata non ce l'abbiano in 1000.
Infatti, perché...
per esempio, la password è Zapata.
Zotti rientra a Roma dal Bellinzona, mi dice il padroncito. Non rientra, secondo me rientra.
Sospiro di sollievo dei romanisti, sembra venduto Zotti al Bellinzona.
Mercato Lazio, mercoledì incontro tra Zamparini e Lotito per Cassani. Intanto Lotito attende per Marchetti.
Abbiamo parlato.
Sisse vicino, quindi grandi colpi.
Grandi colpi, abbiamo parlato di giovanili, abbiamo parlato degli under 21 e della possibilità per i giovani di giocare in campionati validi come quello spagnolo o quello italiano. Infatti il Bologna si muove alla ricerca del difensore Antonsson, che dovrà sostituire Britos, partente.
Britos aveva ispirato una canzone sul tirolese anni fa. Antonsson.
Britos richiesto.
E ridono, cosa ridete? Ecco. Cosa? Vi divertite a scrivere cosa dopo? Cosa ridete, cazzo?
Eccolo l'uomo che richiede Britos al Bologna, Malesani, che vuole portarselo a Genova, però probabilmente Britos invece è conteso tra Lione e Napoli, che hanno più soldi di Preziosi e soprattutto li investono meglio di Preziosi. che è molto attivo anche lui su Escobar, su El Arabi, tantissimi
classico, classico mercato folgorante del Genoa.
Sì, sempre nomi particolari. Il Genoa infatti è appunto una doppietta dal Caen e l'Arabi e Escobar, che dovrebbe lasciare il Deportivo Cali per approdare nella città della Lanterna, vediamo.
I colpi veri li fa l'Atletico Madrid, che prende Silvio, difensore dello Sporting Braga, che è molto bravo.
Vi dico che cosa mi è successo recentemente.
Ecco Silvio.
Da Napoli.
Da Braga.
Da Napoli. Ho viaggiato su un aereo normale.
Sì.
Dovevo andare fuori Italia.
Sì.
Salgo sull'aereo, c'è una bellissima ragazza, Gianni, dovevi vederla. Una bellissima ragazza bionda, che leggeva intensamente un libro. Poltrona libera vicino a lei, mi
che
sono fiondato.
Che libro
e
era?
Ho cercato di cominciare una conversazione, niente da fare, leggeva.
Lasciala leggere.
Allora a un certo punto, proprio anche forte, ho detto: signorina, ma lei legge con una intensità straordinaria, di che cosa parla questo libro? E lei mi ha guardato e soavemente mi ha detto: parla dell'amore. Ah! E che cosa le ha insegnato di così importante, vista la sua straordinaria attenzione?
Marca uomo, Silvio.
Mi ha insegnato due cose fondamentali. Che gli amanti sessualmente più potenti sono gli arabi.
Sì.
E quelli l'arabi. Più sentimentalmente forti, quelli più romantici, sono i napoletani.
Criscito.
E allora io gli ho dato la mano e gli ho detto: signorina, permetta che mi presenti, Mohamed Esposito.
Ah, eccolo, il presidente del Milan, di cui non ricordavo
detto,
il nome.
Vedi, la voce era uguale.
È Mohamed Esposito il presidente del Milan.
Un paese allo sfacelo ormai,
Hai lasciato l'Italia per un mese e ci sono successe tante di quelle cose.
Adesso fermiamo subito il dibattito, non so veramente cosa aggiungere all'intervento di Silvio.
Infatti,
dello Sporting Braga.
Manderei una canzone, ma prima darei l'ultima notizia riguardo i calciatori. Non è mercato, ma è un lutto che mi attraversa così. Giuliano Belletti lascia il calcio
proprio dopo che sembrava che un quotidiano brasiliano gli dedicasse una videocassetta con tutti i suoi gol,
quella di 46 secondi poi quella canzone
Beautiful, Belletti ci mancherà, campione d'Europa col Barcellona.
Tanto io mi prendo quel famoso DVD e me lo posso rivedere tutte le volte che voglio.
Avrete sicuramente la possibilità di prendervi quel DVD, che potrete vedere in qualsiasi momento della giornata. 43 secondi, i suoi due gol, uno in finale Champions League, lo ricorderete.
Infatti aveva lasciato il segno con quel gol. Calcio giocato, calcio che si giocherà dal prossimo weekend, dal primo di luglio parte la Coppa America.
E che probabilmente, sponsor permettendo, la Notte del DS seguirà.
In diretta radiofonica.
In diretta radiofonica.
Samba Radio con la N, noi saremo qua tutta la notte di tutti i giorni dal primo al 24 luglio.
E poi per chi quelle notti non vorrà passarle in bianco, potrà riascoltarsi il podcast tecnicamente perfetto nel commento tecnico e nel commento giornalistico del match.
Noi
potrete riviverla con musica, perché no, noi siamo gli unici che possono permettersi la musica piena partita. Musica, battute, entusiasmo, allegria,
che non
spensieratezza
manca.
Che manca.
Questa è la canzone con cui mi sono mantenuto alla Università della Sorbona.
All'Università dell'Amore.
Perché di giorno studiavo e di notte cantavo a Parigi.
Bravo.
C'è di poison, c'è di saggio, come un sensazionel.
Mohamed Esposito continua a intromettersi nella nostra
cosa
puntata.
Incredibile. Artista anche in lingua francese.
Ma probabilmente ha visto la presenza di Picciu, il barbiere della musica.
E teme una critica fuorviante.
Facciamogli sentire il mio nuovo disco.
Sì, ha voluto mettersi in mostra, ovviamente.
Mohamed Esposito.
Aspetto come ospite la prossima puntata.
Figate.
Dai,
stroncalo, perché noi dobbiamo andare avanti.
No, un'addizione.
Questa musica, devo dire che fatta da Mohamed Esposito, è inattaccabile. Altrimenti abbandono questo postribolo radiofonico.
Ok, allora, teniamola come base, ma teniamola.
Un'addizione invidiata da Sartre, questa.
Beh.
e dobbiamo parlare purtroppo di Mohamed. Dai Mohamed, lasciaci lavorare.
Allora, complimenti per questi processi in diretta.
Ok, vabbè, ci prendiamo i complimenti.
Un po' di musica per introdurvi a quella che è la Coppa America, quella da cui ci aspettiamo il calcio vero, il calcio giocato, cosa che c'è mancata
quello
per tutto l'anno.
Quello che piace a noi, quello che piace sudamericano.
Calcio sudamericano, si parte subito con la padrone di casa, l'Argentina, che affronta la Bolivia.
Alle 21.45, ora Argentina, quindi fate i vostri calcoli, calcolate quale sarà l'ora italiana corrispondente e sintonizzatevi su Samba Radio
per la
Sport
diretta.
Italia in TV, Samba Radio in radio, no, non Sport Italia perché è Sky, mi sembra, effettivamente.
E...
è Sky, diritto della Coppa America, quindi Sky, televisione, Samba Radio con la N alla
per
radio.
Il commento tecnico.
Ci saremo noi.
Prepartita e commento tecnico e dopo partita vi garantiamo.
Con l'intervista dallo spogliatoio.
Con l'intervista dallo spogliatoio della Iena Zip, del 150-rista Zip.
Ricapitoliamo i gironi, in gruppo A, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, quindi la strada spianata per l'Argentina verso la finale.
È strano perché non c'è più la dittatura in Argentina, quindi il clima dovrebbe essere diverso.
Gruppo B, Brasile, Paraguay, Venezuela, Ecuador, il Brasile non dovrebbe avere troppe difficoltà.
Anche se il Paraguay è sempre un brutto cliente.
Gruppo C, Cile, Messico, Perù, Uruguay. Ricordiamo che comunque passano le prime due di ogni girone.
E questo
più
è il gruppo che
è
l'ultimo che ha letto il loco, è sicuramente il girone che ci interessa maggiormente,
è
perché
quello più combattuto.
Il Messico, il Cile e l'Uruguay possono fare molto bene.
Sono tre belle squadre.
E anche il Perù,
a parte dell'outsider,
che è sempre una squadra scomoda da affrontare.
Infatti, quindi ci risentiamo su queste frequenze per commentare la Coppa America con voi. E ci risentiremo prossimamente, lasciando il calcio, per commentare pure il Tour de France.
Eh sì, perché parte il Tour de France con i favoriti, anche perché quella famosa sentenza di Contador non sembra non arrivare.
Dal 2 luglio infatti tutte le tappe, noi le seguiremo, vi renderemo conto, fino a culminare con la nostra trasferta nel giorno della Rivoluzione Francese, giorno emblematico per il Tour, la festa nazionale, il 14 luglio, la tappa pirenaica, noi saremo sul posto, ci sentiremo e commenteremo la tappa.
Giorno in memoria della Rivoluzione e non potevamo mancare. Purtroppo tra gli italiani che seguiremo al Tour c'è il nostro incubo peggiore, che sembra voler fare tutte le competizioni quest'anno pur di non lasciarci fiato. Cunego per la Lampre con Petacchi, e Kreuziger e Vinokurov per l'Astana.
Torna pure Basso, uno dei favoriti, perché si è preparato fino adesso, il Varesino.
Sì, e Tosato e Porte saranno Gregari Contador,
che è il vero favorito di questo Tour de France.
Che è sicuramente il vero favorito, e Armstrong permettendo che non si sa che esca da qualche tombino del tracciato.
Quest'anno Armstrong non dovrebbe esserci.
E non
aggiungo
lo so.
Una cosa ancora.
I would like to add one more thing.
Sure.
I consider that the flag of United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy.
Ma è sempre Mohamed.
Thank you, sir. The English is very good.
Ah, era Armstrong con Mohamed Esposito.
Sì, Armstrong che comunque not only non ci sarà la
as democracy.
Per democracy non ci sarà.
Buzz
e non si sa mai, perché potrebbe appunto spuntare da una siepe.
Ciclismo, quello che si è disputato invece nel weekend scorso, i campionati italiani. Visconti si è confermato campione italiano.
Sì, ma adesso vi diciamo chi ha battuto in volata.
Ad Aci Catena
ha battuto Sant'Ambrogio, che non è la fermata del metro di Milano.
E Caruso terzo.
E Caruso
quarto. Però ricordiamo che la mancanza dei grandi nomi è dovuta alla lotta strenua contro il doping della Federazione Ciclistica Italiana, che ha escluso dalle competizioni nazionali tutti i ciclisti che hanno avuto in passato a che fare con questioni legate al doping.
Lotta senza quartiere che sembra dare i suoi risultati.
Sono rimasti fuori solo Visconti, Sant'Ambrogio e Caruso, si sono giocati un campionato nazionale a tre, è andata così.
E chi ha visto la gara si è reso conto che i risultati arrivano per le procure antidoping. Perché hanno partecipato appunto in tre. C'è sì. I nostri preferiti del giro parteciperanno al Tour.
Stai parlando di?
Sto parlando
dei sudamericani alla Ruano.
I sudamericani in filo Contador sicuramente li troveremo. Ma per gli italiani c'è solo il nostro incubo peggiore.
c'è lui, ci sono, c'è Petacchi, come hai detto, bisogna andare a, a vedere nelle
andremo a spulciare, speriamo che ci siano altri italiani,
Leonardo,
non solo
Bertagnolli, Matteo Bono, Adriano Malori, ce ne sono alcuni, ma noi li seguiremo in diretta e ne parleremo,
Sicuramente campo. Meglio, avremo modo di approfondire,
anche perché adesso il tempo stringe, dobbiamo ancora parlare di Wimbledon.
A Londra, dopo il, dopo il matrimonio dei reali, si ritorna alla realtà. E si gioca al torneo di Wimbledon.
Niente di nuovo, perché i magnifici,
l'erba non è finta.
I magnifici quattro, sempre loro: Nadal, Djokovic, Federer e Murray. Sono entrambi approdati ai quarti di finale. Sarà probabilmente uno dei loro quattro che si giocherà il titolo.
Solo qualche sbandamento nel torneo femminile, perché sono uscite le Williams.
Noi puntiamo tutto sulla Sharapova.
Sì, tra l'altro c'è Nadal che ha uno pseudo infortunio, deve fare una risonanza questo pomeriggio e è addirittura in dubbio se giocare la partita.
Vediamo.
Queste sono le ultimissime che ci arrivano dalla Jana Zip, che si è infiltrata nel reparto di odontoiatria dell'ospedale di Londra.
E altro, Nadal probabilmente tra i quattro è quello meno preparato per vincere questo torneo sull'erba, quindi non sarebbe una grossa rinuncia per lui.
Che era abbastanza della terra, toi.
Queste sono le parole di Djokovic.
Il servo stretto.
Il servo strettissimo.
Commenta così la probabile defezione di Nadal.
E non solo ciclismo.
Dobbiamo
anche
commentare una notizia di automobilismo.
Sì, automobilismo, sì.
Parliamo della
si è corso in Germania, non ad Hockenheim.
Eurodeputato Roberto Speroni, stiamo parlando.
Una carriera nella Ducati rossa.
A 316 km orari nelle autostrade tedesche.
Andava a prendere il pane per i compagni di partito che rimasti a Bruxelles bloccati nel traffico.
Lui dice: i rischi ci sono dappertutto, anche restando a casa. La legge tedesca non pone dei limiti di velocità e quindi...
Ma a lui nessuna legge pone dei limiti.
Probabilmente è vero, neanche in Italia.
Spettacolare quindi, però, la prestazione di Speroni, che ha tagliato la bassa Renania a una velocità da X-Men,
che approderà alla NASCAR l'anno prossimo in sostituzione di Montoya.
Vicinissimo il contratto NASCAR per Speroni.
Arbitri: Rossetti lascia l'Italia, Rosetti lascia l'Italia, l'ex arbitro, ora designatore, lascia l'Italia.
E questi sono gli unici risultati concreti di quella famosa indagine insabbiata per il calcio scommesse.
Esiliato.
Sono praticamente due fughe.
Lascerà l'Italia per diventare il capo arbitri della Russia dopo Collina, che è diventato suo omologo in Ucraina.
E quali vetrine migliori per due arbitri come loro? Il campionato russo.
Guarda, si sta facendo pulizia nel calcio italiano, non so,
E si va a sporcare quel calcio russo che avevamo provato a rivalutare con la nostra puntata sul calcio sovietico.
Mi state dicendo che Criscito fa guardialine dall'anno prossimo?
Sì, con Rossetti.
Salutiamo sempre Curletto, nostro affezionato ascoltatore,
che seguirà Rosetti da vicino. Una brevissima dal calcio italiano
contento.
Ancora: rubati gli occhiali di Mihajlovic durante la conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina.
Questo è il fattaccio.
Che venga fuori il colpevole.
Questo è il fattaccio di giornata, che venga fuori il colpevole.
Anche perché i video hanno ripreso tutto, quindi o li restituisce oppure verrà beccato comunque.
Non abbiamo ancora un intervento, perché stavamo per parlare di World League. Questo era Kaczynski che è intervenuto telefonicamente.
No, diciamo,
protesta Italia, perché non riusciamo a parlare della World League, però la fanno tutte le estati, se stiamo qui a parlarvi sempre della World League.
In breve, Italia missione compiuta, non ha vittoria in 10 partite, l'Italia si è qualificata alla Final 8.
Sì,
World
complimenti
League.
Era su Corea. E i saluti.
Siamo in conclusione, come l'Encorbic Club, il nostro sponsor che ritorna da Madrid, ci fa intendere. Io saluto quindi El Muto, che è tornato più in forma che mai.
Ciao a tutti.
E il padroncito in regia, sempre in forma. E il Picciu, che
ciao a tutti.
Speriamo torni quando vuole.
E vi ricordiamo il suo appuntamento radiofonico.
Sì, mercoledì alle 17.
Senza peli sullo stereo.
Ciao a tutti, Bumba.
Ciao dall'occhio.
Stacci dentro.
Belle.
Nuvolare!
Oh, sulla mano!
Centauri!
Cinghiale!
Ciao Curletto!
Invito tutti al Bunga Bunga!
La noce del 10 con El Muto e il Loco.
Con perdón de las damas. Que la chupen, que la sigan chupando.